Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere asperamente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Non appena l'uomo sulla faccia della terra ha cominciato a riflettere, ad avere un livello di intelligenza sufficiente per guardarsi attorno e sentire sé che esiste all'interno di questo mondo, ecco che è sorto il problema del chi sono io in questo mondo. Di conseguenza, quale comportamento debbo avere per non essere la negazione di me stesso? E dato che gli uomini sono in gruppo, ecco che gli uomini stabiliscono fra di loro alcuni principi fondamentali che corrispondono alla coscienza che l'uomo ha di sé. Sorge con l'intelligenza l'urgenza di una protezione nei riguardi di se stesso, una conoscenza che sia quindi utile alla vita. Questa conoscenza utile alla vita, che mi permette di sentire e avvertire ciò che è buono per me e ciò che è cattivo per me, per la mia vita, viene chiamata quindi la capacità di avvertire il bene e il male. Questa capacità viene chiamata sapienza. Colui che sa sentire il sapore, il gusto di quello che fa. Se fa una cosa buona, prova una certa sensazione. Se fa una cosa cattiva, avverte che c'è qualcosa che è in contraddizione con la sua intelligenza. Andate dritti per la via dell'intelligenza, l'esortazione della prima lettura, dove la sapienza ha preparato un ricchissimo banchetto. Come sono tantissime le cose che sono nella vita, ma occorre una scelta. Scegliere ciò che corrisponde al progetto, all'orizzonte nel quale la persona si pone. Dio quindi ha dato all'uomo una capacità, un criterio di valutazione di sé. E successivamente nel tempo, nella storia del popolo ebreo, Cristo stesso pian piano viene atteso come colui che finalmente è in grado di dare quella saggezza vera, fondamentale, definitiva dell'uomo. Ecco, è in questo orizzonte che si colloca il significato del Vangelo. Cristo quindi si pone in mezzo agli uomini come colui che risponde al bisogno che l'uomo ha di nutrirsi, di mangiare il pane e di bere il vino. Come questo accade per il corpo, così anche è una realtà che vale per la persona, per l'identità della persona. E Gesù dice che, come è avvenuta la incarnazione, la venuta nella carne, e Dio si fece carne. Questa realtà di Dio in mezzo agli uomini come carne deve continuare nel tempo. È il luogo in cui continua l'incarnazione, come è accaduto in Maria. Si è avuta nell'uomo, nella condizione umana, la presenza di Dio. Questa presenza di Dio continua per volontà di Dio in tutti coloro che partecipano all'Eucaristia. Quindi noi, venendo qui a Messa, noi sappiamo per mandato di Gesù Cristo che abbiamo la capacità di fare l'Eucaristia. Fate questo in memoria di me. Fate, è un imperativo. Quindi i cristiani debbono. Ma perché debbono? Debbono perché la loro esistenza all'interno di questo mondo continua attraverso le generazioni e nei diversi paesi, presso i diversi popoli, l'incarnazione che si è avuta all'origine in Maria. L'esistenza quindi cristiana è continuazione dell'incarnazione di Gesù Cristo. È stata reale l'incarnazione in Maria? Sicuramente. La prima espressione della fede di Maria si è manifestata col grembo che cresceva. Come avviene per la nascita di ogni bambino, il grembo annuncia. Così Maria ha creduto alla parola e a ciò che accadeva in lei. Noi quindi veniamo invitati non solo a credere ciò che è accaduto in Maria, ma veniamo invitati a credere in ciò che accade in noi per la potenza di Gesù Cristo ogni volta in cui ci accostiamo all'Eucaristia. Occorre che noi abbiamo quindi uno sguardo profondo sul significato della vita, perché esiste sì un livello di esistenza dove ciascuno di noi, con il suo ragionamento e anche con la sua saggezza, con la sua esperienza, si regola un po', si barcamena più o meno che può. Ma c'è un livello della vita che è messo nella fede, nelle mani di Gesù Cristo, che è già la vita definitiva di Dio stesso che attraverso la storia realizza il suo regno. Questo sguardo profondo, che è quello definitivo, perché se noi consideriamo le cose che abbiamo fatto nei giorni scorsi, ce n'è nessuna che valga la pena di essere ricordata. Ma se consideriamo queste cose dal nostro punto di vista, la nostra vita è un fallimento continuato. Ma se nell'interno della nostra vita c'è una energia direttamente collegata col Cristo risorto, con Dio che continua ad essere presente in questo mondo attraverso l'Eucaristia, e noi diventiamo il luogo in questo mondo in cui abita Gesù Cristo, allora tutto il tempo ha un altro significato. Allora anche le nostre attività acquistano un altro significato, perché sono unite completamente alla esistenza di Gesù Cristo. Occorre che noi accogliamo queste parole decise di Gesù Cristo perché diventino in qualche modo il modo attraverso il quale noi pensiamo noi stessi. Perché noi siamo portati a distinguere da una parte le parole di Gesù Cristo sublimi e dall'altra parte, quando pensiamo a noi stessi, di essere, come dire, una rottamazione continua. E invece Gesù ci dice: no, non è vero che sia così. perché è nella realtà della tua persona, per la presenza dell'intelligenza e per la presenza dello Spirito di Gesù Cristo, che il tuo tempo viene riscattato. La tua fatica ha un significato profondo che non viene cancellato e sminuito da nessuno e in nessun momento. Bisogna proprio che noi lo chiediamo al Signore, di avere questo cuore largo nei confronti di noi stessi e delle persone che vivono accanto a noi, così che lo sguardo religioso venga speso, venga impegnato, venga giocato nella vita quotidiana, perché o la verità di Cristo si sperimenta già adesso, oppure se è parallelo alla vita non serve a niente a nessuno. Gesù viene e ci fa questa provocazione, che noi accogliamo da Lui la parola che ci dice su di noi e su quelli che vivono accanto a noi, in modo tale che sappiamo scorgere il fermento, il fermentare del regno di Dio accanto a noi, così vediamo anche nella nostra vita quotidiana il regno di Dio che dilaga e avanza e anche nelle difficoltà si manifesta, perché è Dio stesso in Cristo risorto che conduce la storia dell'umanità verso il suo compimento.